Le idee espresse sono state ampiamente illustrate nei seguenti libri che...
Buongiorno a tutti, sfumiamo immediatamente la nostra sigla e continuiamo tra la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi ricordo, tanto che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, Casa Postale 53 Marostica, Vicenza. Vi ricordo io la mostra di Gian, la mostra personale di pittura, a Cornuda. L'inaugurazione della mostra avverrà sabato 9 dicembre 2000 presso la Biblioteca Comunale di Cornuda alle ore 17.30 e Gian, se qualcuno lo ricorda, è quella persona che ha tenuto la conferenza sulla paura. Ebbene, lui è un pittore, è un buon pittore anche a livello nazionale e espone i suoi quadri alla Biblioteca Comunale di Cornuda, per cui farà una breve introduzione sulla sua arte, sulla sua pittura e su tutte le cose di cui lui vive con entusiasmo. Allora, l'appuntamento è per l'inaugurazione della mostra di pittura, sabato 9 dicembre 2000, presso la Biblioteca Comunale di Cornuda, alle ore 17.30. La mostra durerà sino a domenica 17 dicembre. Allora vi ricordo, a Cornuda, sabato 9 dicembre. E adesso lascio la parola a Francesco, che vi illustrerà qualcos'altro, prima di lasciarla a Silvano, che conclude il suo libro.
Beh, salve a tutti, sono Francesco. Allora, prima di lasciare la parola, scusate un po' il casino in regia, ma... siamo un po' disorganizzati questa sera. Allora, voglio ricordare che questa sera a Marostica, in via Montello 66, sulla strada che porta da Marostica a Bassano, sulla sede di Radio Gamma 5, ex sede dell'emittente regionale Veneta, ci sarà un incontro sulle esperienze di premorte, organizzato dalla radio. Sarà presente anche appunto Franco, l'incontro di filosofia che di solito si teneva il martedì sera, è stato spostato a Marostica il giovedì, temporaneamente. E ci saremo presenti sia io, sia Silvano, sia Claudio. Ci sarà un banchetto con le pubblicazioni dell'Istituto. Nel banchetto ci sarà anche il libro di Silvano, perciò chi lo vorrà acquistare lo troverà lì. Per quanto riguarda le esperienze di pre-morte, ci sarà anche il libro pubblicato dall'Istituto relativo all'esperienza di improvvisazione della morte curato da Claudio Simeoni. Ricordo che tutto quanto il ricavato delle vendite pagate, le spese di stampa, andrà per finanziare Radio Gamma 5. Perciò l'appuntamento è a Marostica alle 20.30. E noi arriveremo, finita la trasmissione, arriveremo verso le 9, perciò si potrà anche appunto parlare anche di altri argomenti di quell'occasione. Io vi do appuntamento appunto a Marostica. Marostica, 20.30, via Montello 66, statale da Marostica a Bassano, all'emittente regionale Veneta, ex emittente regionale Veneta. Lascio la parola a Silvano e poi più tardi andremo in via Letteria.
Buonasera, allora, buonasera a tutti, salve a tutti. Stasera io concludo la presentazione di questo mio libro che, come vi hanno già detto, sarà in vendita stasera nel banchetto dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti a Marostica. Se vi ricordate, l'ultima volta avevo concluso dicendo che il denaro è... Geova lo elargisce ai giusti, i suoi eletti, quali in quel modo gli viene resa palese la loro condizione appunto di giusti, cioè di eletti, per i quali la ricchezza è anticamera a questo mondo e la gloria che gli attende dopo la morte, mentre invece i poveri, indipendentemente da quali possano essere le cause della loro povertà, sono dei maledetti la cui vita infelice sulla terra è un acconto della dannazione eterna che Geova fin dall'inizio dei tempi aveva a loro assegnato. Così avevo concluso giovedì scorso. Date queste premesse, viene comprensibile quale sia la natura del mondo che i giusti, che naturalmente, siccome sono compensati in denaro, sono i finanziocrati internazionali, stanno preparando. È il mondo voluto dal Dio unico, Geova, che segnerà la messianica pienezza dei tempi. Questa è una faccenda che ricorre molto nella cosiddetta Bibbia, quando Geova veramente sarà riuscito a imporsi, cosa che potrebbe fare soltanto volendolo, ma preferisce farlo alle lunghe utilizzando ascari e aiutanti, comunque... si arriverà alla messianica pienezza dei tempi. Vediamo in cosa consiste la messianica pienezza dei tempi. Intanto a nessuno sarà dato di vivere direttamente del suo lavoro. Ognuno dovrà venderlo a un qualche datore di lavoro dal quale riceverà una paga in denaro con il quale si comprerà il suo fabbisogno. Questa condizione è ormai raggiunta da qualche tempo in tutto il pianeta. Sono scomparsi le persone indipendenti, sono scomparsi i paradisi tropicali, è scomparso tutto. Ne segue naturalmente che chi detiene il denaro, cioè gli usurocrati internazionali che sono azionisti delle banche centrali, diviene il padrone di quell'imandra di schiavi che automaticamente diviene la popolazione mondiale. E questo, entro certi limiti, è ancora temperato dalla legislazione sociale, sempre più limitata e insufficiente, e dal fatto che, nonostante tutto, gli usurocrati hanno ancora bisogno di una certa forza lavoro per produrre quei beni tangibili che loro e quasi soltanto loro godono. Però, prossimo passo, con la computerizzazione e l'automazione ci sarà sempre meno bisogno di forza lavoro, mentre i governi, si fa per dire, europei si incaricano di togliere di mezzo la legislazione sociale a ritmo crescente. Il cittadino riceve sempre meno allo Stato e alla lunga non avrà più niente. Ma chi lavora e produce le tasse deve continuare a pagarle, a sborsarle, gli vengono derubate, perché se vanno a pagare il cosiddetto debito interno, cioè il denaro delle tasse, viene a lui rubato e consegnato per direttissima agli usurai che controllano le banche. Perciò si arriverà a breve scadenza nelle mire dei giusti, cioè degli eletti, a una situazione nella quale essi, detentori unici del denaro, saranno i soli ad avere accesso a una cornucopia di beni prodotti per loro esclusivamente da un apparato industriale interamente computerizzato e gestito da pochissimi tecnici che saranno gli unici a avere un impiego a loro pagato in denaro, il che a sua volta permetterà loro di rimediare un'esistenza. Fuori starà la gran massa dei reietti, ridotti a una miseria quasi inimmaginabile e alla lunga, forse, all'estinzione per fame, per malattie, per suicidio. Un assaggio della società che i giusti preparano anche per l'Europa è dato dalle megalopoli terzomondiali. Naturalmente che per dare stabilità a quel sistema bisognerebbe che il denaro, detenuto, ripetiamo, soltanto dall'elite usurocratica, rimanesse per forza l'unico mezzo di scambio possibile. Quindi ci dovrebbero essere eserciti privati che si incaricherebbero di impedire che i reietti sviluppassero delle economie parallele indipendenti, usando un loro, chiamiamolo denaro, diverso e indipendente da quello detenuto dai giusti. Nel contempo quelle medesime milizie private distruggerebbero l'orto che qualcuno si fosse azzardato a coltivare per sfamarsi senza dover usare il denaro, o di ammazzarli le galline, il maiale, eccetera. Nessuno potrà più vivere, quando arriverà l'era messianica, se non della carità degli usurocrati, quando vorranno fargliela, oppure crepare di fame. Finalmente, una misura di sicurezza importante che i giusti stanno già preparando per ridurre al massimo la possibilità di resistenza contro di loro è quella di americanizzare l'Europa, immettendovi masse enormi di immigrati di colore. Così squassano le strutture sociali e distruggono l'identità culturale e genetica dei popoli europei e non europei. Da una popolazione di meticci a bassissimo livello di intelligenza e senza alcuna cultura, essi ne avrebbero poco da temere. Lenin, ai tempi suoi, ipotizzava il futuro mondo socialista, come lui se lo immaginava, come un'unica immensa linea di produzione dove tutti avrebbero lavorato indefessamente per lo stesso salario. Invece, Nicolas Negroponte, uno dei grandi profeti del mondo globalizzato e computerizzato, predice che il mondo del futuro sarà un'unica grande fabbrica automatizzata e computerizzata tenuta insieme da un'unica gigantesca rete telematica e che sarà mantenuta ininterrottamente in moto da un personale ricurvo davanti a schermi a raggi catodici. La differenza fra Lenin e Negroponte è che secondo Lenin tutti gli umani sarebbero stati gli schiavi incatenati a quella monumentale linea di produzione, mentre gli schiavi informatici di Negroponte verrebbero a essere ancora i fortunati ad avere ancora un posto di lavoro e perciò del denaro con cui sopperire al loro fabbisogno. Il resto sarebbero fuori e ridotti al cannibalismo per fame o al suicidio. Questo è il mondo della pienezza dei tempi, come lo vuole il monoteismo. Comunque, inutile dire che a questa situazione difficilmente si potrà realmente arrivare. E indipendentemente dal fatto che sia pure con esasperante lentezza c'è una parte della popolazione che incomincia a svegliarsi, agli usurocrati serve per un po' di tempo ancora una società civile funzionale che, manovrata da governi a loro succubi, faccia da strumento per la realizzazione del loro piano. Quindi c'è ancora del tempo, non sono ancora arrivati al traguardo. Cioè Geova non ci domina ancora del tutto, ma comunque anche se il regno di Dio dovesse davvero avverarsi secondo le mire di quei figuri, è improbabile che potrebbe mantenersi in piedi per molto tempo in un mondo ecologicamente disastrato e massicciamente criminalizzato. Nel futuro prossimo, quando si parla di futuro prossimo si intende dire fra circa il 2010 e il 2020, convergono una serie di quelle che gli Yonfei, un acuto autore francese, con una terminologia mutuata dal matematico René Thom, chiama linee di catastrofe, convergenza che non potrà portare se non a un cambiamento importante, se non totale, della fisionomia planetaria. Se ne elencheranno alcune fra le più importanti, comunque la lista non è esaustiva. Intanto, primissima in testa a tutto, l'incombente catastrofe ecologica, con le sue tre casistiche di punta, che sono l'effetto serra, la deforestazione dei tropici, con importanti conseguenze per la disponibilità idrica globale, e la contaminazione generalizzata della biosfera, nonché quella contaminazione umana, che è causata dall'aumento fulgurante e canceroso delle popolazioni terzomondiali. I suoi effetti già percepibili, sto parlando della degradazione ambientale, raggiungeranno un andamento verticoso verso il 2020 e forse anche prima. Poi ci sono i montanti problemi razziali. Le masse di colore sono state già edotte da missionari monoteisti confessionali e laici, che esse sono state sfruttate per secoli dai colonialisti europei e adesso galvanizzate dall'Islam, vogliono vendetta. Incistite nel tessuto sociale europeo e se portano a un generalizzato impoverimento e alla terzo mondializzazione dell'Europa. Questi fenomeni, già pienamente in atto, si aggraveranno nell'immediato futuro abbastanza a ritmo esponenziale. Terzo, e come conseguenza massima parte di quanto ho già detto, ci sono i problemi sanitari. Le truppe terzomondiali presenti in Europa fanno da calamita a tutte le patologie del terzo mondo, il quale versa in una condizione sanitaria sempre peggiore. Indipendentemente da questo, anche la catastrofe ecologica è causante dell'apparizione di nuovi morbi e dell'accelerata diffusione di quelli già presenti. Abbiamo la destabilizzazione accelerata del terzo mondo con un numero crescente di guerre interetniche. Queste sono destinate a essere esportate anche in Europa e in parte già incominciano ad esserlo, in realtà. Seguente, la criminalità. Anche questo è un problema relazionato con quelli che appena menzionato, in quanto una microcriminalità pandemica è del tutto caratteristica del terzo mondo. Viceversa, la grande criminalità organizzata, che adesso ha dei mezzi tecnici e operativi superiori a quelli della polizia, anche nei paesi civili, costituisce invece un ramo dell'attività commerciale della quale per vie traverse beneficiano gli stessi usurocrati internazionali che derubano il pubblico anche per vie legali. Altro punto importante è la crisi demografica europea e l'invecchiamento della popolazione dell'Europa. La crisi della famiglia è una conseguenza logica e prevedibile dell'edonismo generalizzato e, fra gente civile, dell'insicurezza sul lavoro. L'invecchiamento della popolazione, con tutte le sue conseguenze, è qualcosa che colpirà l'Europa già verso il 2010. Ne segue che se adesso si dovesse dare, anno 2000, un'aumentata natalità, essa non varrebbe a essere, nel futuro prossimo, una soluzione. E tantomeno è una soluzione quella che propongono i governi, tra virgolette, europei, che è quella dell'immigrazione terzomondiale per mezzo della quale assicurano loro per mantenere il nostro livello di vita, e su questo si potrebbe parlare tanto, comunque andiamo avanti. Loro pretendono di mantenere il livello di vita sostituendo lavoratori e tecnici europei con spacciatori di droga extracomunitari. Altro punto, la fragilizzazione delle strutture amministrative, economiche e produttive come conseguenza della computerizzazione. Il calcolatore, ne abbiamo già parlato, sì, ne ho già parlato abbastanza in dettaglio nel passato, oltre a causare disoccupazione in massa e ogni sorta di problemi psicologici, rende tutta la struttura sociale e produttiva sempre più vulnerabile agli incidenti tecnici sul tipo della mancanza di corrente e apre il campo anche a nuove forme di criminalità. Legato a questo fatto sta la finanziarizzazione dell'economia, della quale si è anche parlato nel passato, per cui si è creato un ghiaccio fra il denaro che procede per conto proprio e l'economia reale fatta di tangibili. Il mostro denaro può però calare sul reale con effetti catastrofici, forse pianificati, ma in qualche caso sappiamo da chi, oppure anche accidentali, quando i medesimi non riescono più a tenere quel mostro a guinzaglio. Sempre secondo il FEI, abbastanza presto, si parla di 10 o 20 anni, si potrebbe essere spettatori, ma per disgrazia anche vittime, di una catastrofe finanziaria globale. Altro punto, la perdita di contatto con la realtà e addirittura il rifiuto della realtà di tantissimi, soprattutto giovani. Questo fatto è potenziato enormemente dal calcolatore e dalla televisione, ma non si esaurisce lì. A questa casistica appartengono anche la dilagante tossicodipendenza e il proliferare delle turbe psichiche, dalla depressione alla schizofrenia, alla quale ormai soggiace oltre il 10% della popolazione nei paesi civili. Sia pure a livello subconscio, un montante numero di europei, soprattutto giovani, sviluppano una scomposta reazione di rigetto verso un mondo che adesso non ha più senso. A questo si aggiunge un'altra casistica, il suicidio. Fenomenologia legata alla reazione di rigetto verso il mondo che non ha senso. Il tasso di suicidio è aumentato considerevolmente dopo il 1980. E la tendenza è che cresca ancora con l'aumentare del rischio di disoccupazione. Da notarsi che per ogni suicidio riuscito ce ne sono 6 o 7 tentativi andati a vuoto. Altro punto, la diseducazione buonista impartita ai giovani in Europa ha causato lesioni psicologiche immense. Se essa non farà niente per prevenire i catastrofici sviluppi che si profilano per il futuro, avrà fatto molto per allevare delle generazioni di smidollati che, davanti a uno stato di reale emergenza, probabilmente non sapranno cosa fare. Molti di loro ricorreranno al suicidio o impazziranno. In ultima, non sappiamo ancora quali possano essere le conseguenze intendo dire le conseguenze ultime, dell'uso delle tecnologie nucleari e della manipolazione genetica. In riguardo a quest'ultima, un notevole esperto, che è il Refkin, asserisce che i suoi effetti, probabilmente spiacevoli, si potranno toccare con mano non oltre il 2025, cioè tra circa 25 anni. Ora, tutte queste fenomenologie, letteralmente tutte, sono riconducibili in modo diretto all'affermarsi del monoteismo in Europa. E il loro accumularsi non potrà portare, sì, in modo traumatico, a un cambiamento radicale sul livello planetario. Cambiamento che molto probabilmente spazzerà via anche l'andazzo monoteistico. Comunque, assieme a quello, non è da escludere che si portino all'obliterazione magari di tutta una civiltà, quale essa fu realizzata dai nostri padri politeisti e quale noi, nonostante tutto, ancora la riconosciamo. Ecco, concludo il libro, anche se non il mio esposto, credo che chissà che un destino imperscrutabile abbia deciso che questo specifico ciclo storico doveva concludersi non in bellezza con un combattimento cosmico come descritto nell'Edda o nel Mahabharata, ma per putrefazione, e Geova fu il bacillo patogeno per eccellenza. Questo effettivamente conclude il mio scritto, però prima di passare alla discussione o alle telefonate, io mi sento di fare due appunti addizionali. Uno, che sono convinto che parecchi avranno già pensato, mi avranno pensato di darmi del pessimista. Questo mi è già capitato diverse volte. E non soltanto a me. A questi io rispondo parafrasando Oswald Spengler, il quale, quando pubblicò il suo Declino dell'Occidente, fu accusato appunto di essere un pessimista. Qua non si fa del pessimismo, qua si dà un esposto obiettivo, almeno come lo vedo io, e non soltanto io, un esposto obiettivo di qual è stato, di quale sia la situazione reale e quali siano i precedenti storici, appunto l'affermarsi del monoteismo, che hanno portato a uno stato estremamente preoccupante, ma che è reale. Ora, la persona in piedi non è né pessimista né ottimista. Il pessimista è quello che si arrende, che non dice non abbiamo niente da fare, cioè il pessimista è molto spesso un autolesionista. L'ottimista, che crede nella divina provvidenza, qua magari, è molto spesso un vigliacco. La persona in piedi si mantiene equidistante da questi due estremi ugualmente esiziali e agisce e giudica valutando obiettivamente la situazione. Quindi Spengler, a quelli che lo accusavano di essere un pessimista, rispondeva che non era lui a far essere un pessimista, erano loro che erano dei paurosi, che non è la stessa cosa. Inoltre, ultimo appunto, essere venuti al mondo in questi tempi certamente difficili, e lo saranno sempre di più, potrà essere visto da tanti come un onere, addirittura come una disgrazia. Eppure a rovesciare un po' il punto di vista potrebbe anche essere visto come un privilegio che il destino ha voluto accordarci. E in tempi come questi, e ancora di più in quelli che si profilano per l'immediato futuro, che si vedrà per davvero chi è ancora un uomo in piedi e chi invece è un volgare fantoccio. Questo è tutto per il momento. Io spero di essere con voi di nuovo entro l'anno 21, forse con qualche altro mio esposto su altri argomenti, sempre relazionati con il fatto monoteismo e politeismo.
Sì, beh, Claudio, vuoi intervenire su qualcosa?
Io ho tante cose da dire, però, sai, la visione di Silvano è la visione di Silvano, pertanto se io
aperto.
Io dico qualcosa lo dico dalla mia visione, è ovvio che le due visioni hanno due storie diverse e anche contrapposte, per cui è giusto che siano diverse e contrapposte, no? Pertanto non ha senso che intervenga su questo, perché su quello che è l'attività del monoteismo siamo perfettamente d'accordo, sulla distruzione del presente, e dopo la storia personale, diciamo così, ti dà dei punti di vista diversi di valutazione delle cose. Guai se non fosse così, se no ci spareremmo faremo la verità.
È significativo, no? Però una cosa, cioè, che pur avendo tutti quanti noi tre qua dentro delle storie totalmente diverse uno dall'altro, abbiamo individuato qual è il nemico.
Il nocciolo è centrale,
il nemico principale, l'abbiamo individuato tutti e tre pur avendo un passato
totalmente diverso,
completamente diverso.
Probabilmente, non so, 20 anni fa io e Silvano ci eravamo presi a pugni anziché magari vedere trovare un punto in comune. Cioè, in effetti è cambiata moltissimo quello che è la vita comune. Cioè, infatti io ho molte cose che non condivido, però non è che non condivido le cose e i meccanismi che Silvano espone, non condivido certe sue affermazioni perché nel mio pensiero hanno una valenza diversa, però ho già chiesto un paio di volte io a Silvano cosa intendesse su delle cose che io le valutavo in maniera diversa, e quando va a definire quelle cose in realtà assume un punto di vista che è corretto. Pertanto, cioè io sono sempre perplesso, nell'uso della però fa parte della mia storia, è giusto che sia così, è giusto anche essere in discussione continuamente, per cui questo è il punto di vista di Silvano, come Silvano lo espone e perciò che è Silvano, ed è giusto che sia così perché il suo essere pagano si è costruito con gli sforzi e con la fatica che l'ha portato ad essere ciò che è, per cui onore a Silvano e grazie per il libro che ci ha letto, insomma. Dopodiché le cose che io non condivido magari gliele chiederò, vedremo di capire, però in realtà ho visto che il valore che lui dà a certe espressioni è diverso da quello che gli do io, cioè sono all'interno di un contesto completamente diverso, per cui benissimo, e sono contento che Silvano sia stato qua e speriamo che ci legga un altro libro il più presto possibile, e grazie sempre a Silvano.
Io voglio appunto ricordare che appunto è fondamentale la capacità di affrontare e di localizzare il nemico da più angoli, cioè nel senso, discutevamo prima fra noi che il fatto che moltissimi movimenti politici, culturali e religiosi non hanno individuato qual era il nemico ben preciso, che era l'immagine di Cristo, cioè perché tutti quanti, ad esempio, prima parlavamo con Silvano, ad esempio anche io personalmente e Silvano siamo degli ammiratori di Nietzsche, ma Nietzsche stesso si è fermato di fronte alla demolizione di quell'immagine orribile, terrificante che è Gesù Cristo. Cioè, noi abbiamo percepito effettivamente qual è il nocciolo del problema, di conseguenza stiamo facendo un salto notevolissimo, e il fatto stesso che da più parti stiamo cercando il nemico, cioè nel senso che il nemico non può più sfuggire, non può più riciclarsi, non può più inventarsi un qualcosa che gli permetta di sopravvivere, perché la nostra è una demolizione totale del nemico.
La nostra è uno sforzo ancora maggiore di questo, perché ha una valenza ancora più importante, cioè quello che io ho visto in giro, no? È che chi ha dei percorsi di conoscenza di stregoneria tende a separare se stesso dal tessuto sociale, così lui si fa i fatti suoi, nessuno gli rompe le scatole, tanto ormai siamo arrivati a un equilibrio e tutto va bene. Noi invece stiamo effettivamente riportando e risvegliando il cuore degli dèi, perché stiamo affrontando quello che è il mondo in cui viviamo. E giustamente gli dèi non è che pretendono che noi facciamo chissà che cosa, pretendono che noi facciamo del nostro meglio. Fare del nostro meglio significa riuscire a centrare quelle che sono le contraddizioni della vita e proporre delle soluzioni nel sistema sociale. Cioè, Silvano non è un pessimista o un catastrofista, cioè Silvano ha individuato delle condizioni all'interno del sistema di vita che sono fondamentali, cioè è chiaro che se magari domani c'è un fenomeno nuovo, quelle condizioni catastrofiche non si realizzano, cioè noi non siamo davanti a inventarci lo sconosciuto, noi prendiamo delle cose e leggiamo quelle cose, è chiaro che l'energia energia nucleare distrugge l'energia vitale delle persone, fa dei disastri immani. Però è chiaro che se vengono fuori dei fenomeni per cui l'energia nucleare non viene più utilizzata in un certo modo per qualunque motivo, per questioni economiche, per questioni giuridiche, eccetera, è chiaro che quella catastrofe non si realizzerà. Però è nostro dovere mettere le mani davanti, cioè è nostro dovere prevedere.
Sì, è una cosa fondamentale, cioè che già si distingue dai monoteisti, che noi non siamo in attesa del giudizio universale per decidere le cose, cioè il nostro giudizio è nostro e si forma in ogni momento e non abbiamo bisogno per decidere, comprendere e aspettare che venga un giudizio universale per dire questo era buono, questo era cattivo, cioè questo è proprio basilare, insomma.
È giusto, scusa Silvano, è giusto mettere le mani avanti rispetto a quello che può succedere, ma sappiamo benissimo che non c'è la fine del mondo, cioè ci possono essere delle situazioni incredibilmente brutte, cioè incredibilmente dannose, che noi prevediamo proprio per lo sviluppo del monoteismo, però prevediamo anche che nascano delle forze che bloccano il monoteismo, prevediamo che ci siano delle forze della vita che si manifestano, cioè prevediamo tante cose, chiaramente non siamo dei veggenti, cioè siamo dei veggenti, ma non è che siamo domani viene sicuramente quello che ti salva, no, è la costruzione che è un processo lento, insomma, della vita.
Noi non siamo né ottimisti né pessimisti, noi siamo quelli che valutiamo la realtà fattuale come essa ci sembra sia oggettivamente in base alla documentazione, all'informazione di cui possiamo disporre, vediamo quali sono gli andamenti del mondo, della politica, della scienza, eccetera, della religione, eccetera, in questo momento, e agiamo e giudichiamo in conseguenza. Una delle peggiori cose proprio del monoteismo è quello che dice che tutto ha la storia, infatti, tutto ha avuto un inizio e dovrà necessariamente avere una fine quando un tale sulle nuvole verrà a giudicare i giusti e gli ingiusti, che però già sapeva fin dall'inizio che avrebbe mandato all'inferno mentre gli altri sarebbero andati in paradiso, e così insomma si può stare proprio contenti. Invece noi siamo persone che agiamo, facciamo qualcosa per noi stessi, non ci aspettiamo nessuna salvazione, che però fra l'altro sarebbe molto relativa, perché a chi è stato destinato a non essere salvato ma a star peggio che mai, quello non lo salva nessuno. Quindi
voi vediamo di avere telefonate.
Non siamo dei pessimisti. Allora,
049 700 700.
Sì, pronto?
049 700.
Buonasera, sono Mirko da Vicenza. Allora, io vi ascolto 99 volte su 100, quasi. Vi ascolto perché mi interessa l'argomento che trattate. Sono perfettamente d'accordo con voi per quanto riguarda le religioni monoteiste, in particolare quella che ci troviamo ad avere qui in casa noi. Quello che voglio cercare di capire è questo: perché una persona deve cercare una... Pronto?
Sì, stiamo ascoltando. Sì.
Il telefono vicino alla radio.
Sì, no, ma ti ascoltiamo.
Ecco. Perché, ma non è per fare una critica a voi, è per fare una critica a me stesso, che forse non riesco ad arrivarci a capire questo. Perché una persona deve cercare di trovare una causa al fatto che, cioè dare un nome, trovare una causa al fatto che esiste. Cioè, io parto dal presupposto che, come tutti i fenomeni che ci sono in natura, noi siamo una manifestazione di questi fenomeni. Questa è la mia teoria. Pertanto, dal momento che io mi ritengo una manifestazione di questi fenomeni, sono un fenomeno di questi. Poi non vado alla ricerca né, non voglio criticare quello che voi state dicendo, perché dal momento che vi ascolto vuol dire che mi interessa cercare di capire anche il vostro punto di vista. Però, appunto, voglio arrivare a capire che motivo c'è di andare a trovare un ideale, un Dio, un qualcosa che possa... dategli il nome che volete, per giustificare il fatto che io sono al mondo, che io esisto, che io agisco, che io ci sono. Ecco, questo è quanto io vorrei capire.
Ti
da voi.
Rispondo io.
D'accordo.
Un attimo, sì. Niente, vi ringrazio di tutto. D'accordo. E continuerò ad ascoltarvi.
Grazie.
Ciao, buonanotte.
Ciao.
Allora, ti rispondo io perché questa è una domanda per me. Insomma. Allora, senti un po', innanzitutto noi non abbiamo mai detto che esiste una causa per cui noi viviamo, cioè non esiste un qualcosa, noi siamo un fenomeno, esattamente come tu hai detto, dell'esistente. Però a questo punto non si tratta di stabilire se noi siamo qualcosa di diverso, cioè dipendiamo da un Dio o non dipendiamo da un Dio. Si tratta di stabilire che cos'è l'esistente. Per noi, quando tu dici io sono un fenomeno dell'esistente, io te lo sottoscrivo e ti dico l'esistente è formato da dei e tu sei un Dio nell'esistente. È chiaro questo concetto? Cioè non dico che tu dipendi da qualcosa, che tu sei il fine di un qualcosa di diverso da te stesso. Tu sei il fine della tua esistenza. Cioè tu sei il padrone di te stesso. Quando io uso il termine di dei, uso altri termini per definire le forze della vita, le forze, non lo faccio perché altrimenti tu non puoi determinare te stesso, ma perché lo scontro che è in atto in questo momento nella società monoteista è quello fra diventare possesso di qualcuno, cioè diventare possesso del Dio padrone o di loro delegati, e da questo dipende la strutturazione sociale, oppure essere tu che possiedi te stesso, cioè un Dio in mezzo a dei che costruisce delle relazioni con dei, cioè un fenomeno in mezzo ad altri fenomeni se preferisci, oppure diventare dipendente da qualcosa. Cioè tu devi essere in grado di costruire la tua vita per te stesso e non essere dipendente da un Dio padrone. Allora, per riuscire a costruire la vita per te stesso, prendendo in mano la responsabilità della vita, devi riconoscere di essere un Dio, cioè un padrone di te stesso, in mezzo ad enti padroni di se stessi e a forze della vita che sono padrone di se stesse. Cioè il termine Dio, il termine Dei che noi usiamo, non è usato come i monoteisti vorrebbero, ma va a definire tutti quegli enti, tutti quei fenomeni, comprese le forze psichiche, le forze della natura, le forze che generano il presente, che determinano se stesse, che dicono il mondo io esisto. Per cui in un mondo di dei non esiste la proprietà o il fine della tua esistenza finalizzata ad un Dio o sottomessa ad un Dio, ma in un mondo di dei tu stai marciando per costruire te stesso, prendendoti in mano la responsabilità della tua vita con i mezzi e gli strumenti che la tua specie ti ha fornito per costruire te stesso. Cioè, non so se riesco a rendere chiaro questo concetto. Io lo so che siamo educati a essere monoteisti, ma bisogna cominciare a pensare da pagani. Cioè, ed è la roba più difficile che ci sia.
Io potrei aggiungere qualcosa. Noi non siamo creature di un Dio che ci ha fatto e che adesso è il nostro proprietario.
Esatto.
Facciamo tutt'uno con la natura, se vogliamo chiamarla in questo modo qua, e siamo padroni del nostro destino.
Ma ti dirò di più, ecco, tutto quello che tu hai detto, io sono un fenomeno in mezzo ad altri fenomeni, io ti dico, tu sei un Dio in mezzo ad altri dei, che dice esattamente la stessa cosa, perché individui nell'altro, cioè nel mondo che ti circonda te stesso, cioè se tu dici io sono un fenomeno gli altri, e tutto il resto è fenomeno, tu dici io sono un Dio e tutto il resto è un Dio, è esattamente la stessa uguaglianza. Il problema è che questo, essere fenomeno in mezzo ad altri fenomeni, o essere un Dio in mezzo ad altri dei, deve diventare dogma di libertà, quello che Francesco fa rizzare i capelli sulla testa.
Sul dogma, perché, non sulla libertà.
Sì. Perché questo? Perché se diventa un dogma di libertà il fatto che tu sei un fenomeno in mezzo ad altri fenomeni, nessuno, figlio di puttana, può chiedere a te di diventare proprietario di qualcuno e finalizzare la tua vita per un Dio padrone. Allora diventa un dogma di libertà che serve per opporsi a tutti i dogmi di verità che il monoteismo impone. Io non so se riesco a far capire questo concetto, se è un concetto così elementare, ma così per me, però deve spaccare la magia nera del monoteismo per riuscire a comprenderlo, lo so. Me l'hanno detto di lei, sai, prima che cominciassero. I fenomeni, a me fenomeno, hanno detto che sarebbe stato così difficile.
Sì, per noi, per un pagano, è fondamentale ed è basilare ed è normale. Ed è anche logico sentirsi un Dio, perché sa di essere un Dio. Sa che tutto quanto quello che fa per la sua vita è per la sua vita e non per ringraziare un Dio creatore.
ma per noi che è una cosa normalissima, per chi è stato veramente fregato dal monoteismo, da Gesù bambino, da siamo posti neanche a Natale, da Gesù che metteranno in quelli schifezze di presepi, è una cosa impossibile da pensare.
Certo.
E parlavamo anche prima fra noi, perché i pagani non hanno reagito di fronte ad esempio al monoteismo? Perché hanno trovato talmente fuori, talmente pazzesco, che sono rimasti allibiti, cioè nel senso che andava fuori dalla loro capacità di comprensione, cioè gli sembrava impossibile che ci fosse una persona, un Dio, che si annientasse così, che fosse così masochista. Cioè erano abituati a divinità che potevano anche morire, ma sapevano che era una morte rituale, che c'era un'altra divinità che sicuramente l'avrebbe fatta rinascere, ma uno che andava a annientare tutta la sua esistenza per un Dio che non si era mai manifestato, per loro era inconcepibile.
Dirò di più, proprio per questo radioascoltatore, se tu dici di essere un fenomeno in mezzo ad altri fenomeni, e io ti dico la stessa cosa, dire io sono un Dio in mezzo agli dèi, la stessa cosa potrebbe dire io sono una cacca in mezzo a tante cacche, cioè la relazione non cambia, cioè i rapporti sono sempre gli stessi, riconosco nell'altro me stesso. Vai pure Francesco.
Sì, pronto?
Pronto, Francesco da Vicenza.
Sì. Veloce però,
Sì, no, volevo appunto significare il perché questo fenomeno, dei fenomeni che l'uomo dovrebbe sempre rivolgersi a una certa religiosità, come l'avete voi. Io dico una cosa, il sangue circola perennemente da sinistra a destra, le cellule si moltiplicano senza che noi possiamo intervenire minimamente, forse Claudio dirà sarà la parte del cervello che noi non conosciamo che fa creare le cellule, che fa circolare il sangue da sinistra a destra, però è sempre un busilis perché anche le scoperte genetiche di questi tempi dimostrano, soprattutto nella microbiologia, che la scienza cosiddetta ufficiale annaspa ancora nel buio più totale, perché oltre all'atomo è stato scoperto l'atomino, il neutrino e tutte quelle cose lì. Quindi è vero, siamo un fenomeno, ma siamo un fenomeno piuttosto misterioso per la nostra comprensione logica e razionale. Quindi non capisco come che si debba creare una religiosità nella religiosità, perché voi siete una religiosità nella religiosità, se non ho capito bene. Non saprei come definire la vostra posizione.
Perfetto, grazie
non
Francesco.
È definibile.
Grazie,
ciao, ciao, grazie. No, non è definibile da questo punto di vista, ovviamente.
Sì, beh, ricordo i numeri telefonici che sono 049-770. 9, 7, 8, 3, 8.
E intanto finché qualcuno viene leggo la presentazione di Gian,
sì,
della mostra di pittura Gian Berra, e la mostra di pittura si intitola Sporchi e Magna Radici. Se rievochiamo le nostre radici e viviamo in noi le sensazioni, ci è possibile riscoprire la nostra forza di popolo antico in noi e nella nostra terra, è scritta indelebile e indelebile la nostra storia di semplici e tenaci. Gian Berra propone visioni di vita vissuta che desiderano parlare al cuore di chi intimamente ama la propria gente e mantiene in sé la forza e l'entusiasmo. Il messaggio è rivolto a tutti e in particolare ai giovani, perché possono rivivere le sensazioni, i colori e gli umori dei padri quando anch'essi erano bambini. Vi ricordo a Cornuda il... Vai, vai pure Francesco. Il 17, alle ore 17.30, sabato 9
sì.
dicembre.
Sto parlando alla radio?
Sì, 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 in diretta.
Volevo sapere quando si può avere il libro di del professore che ha parlato prima.
Beh, e se tu hai internet, è già su internet.
No, non ce l'ho.
Beh, sarebbe l'occasione buona per prendere internet questa volta.
No, guarda, questa sera se vieni a Marostica alla riunione del martedì, che in effetti facciamo stasera, ce ne sono alcune copie che vengono offerte, insomma, per aiutare.
Sì, tu non so quanto sei distante da Marostica, però dico se passi. Beh, insomma, non è che sia tantissimo, insomma, 20 minuti ci sei a Marostica. Io ricordo appunto allora Marostica dalle 20.30 fino a fine che si andrà avanti, in via Montello 66, sulla statale che da Marostica porta a Bassano, ex sede dell'ambiente regionale Veneta, c'è appunto il banchetto dell'istituto con le pubblicazioni. E se no, qui in radio, quando c'è la trasmissione, noi abbiamo sempre qualche copia dietro, la puoi anche recuperare così, insomma. Comunque, per chi ha internet, lo trovi sul sito http://www.infinito.it/utenti/paganites.
Ok, adesso volevo fare un intervento.
Sì, di pure.
Dunque è possibilissimo che, che l'abbia io capito come l'ho capito, però volevo fare due osservazioni. Se il cristianesimo, è la stessa cosa, se il cristianesimo è concepito come qualcosa che si è innestato nella cultura dell'Occidente, qualcosa di estraneo, e che ha prodotto una rottura, secondo me questa è una visione a cui non mi convince. Se viceversa lo si concepisce come una continuità di qualcosa che, in quel che spingeva in quella direzione, allora lo accetto. Cioè, se non c'era, anche se non c'era il cattolicesimo, c'era qualcosa di simile e si opposto, perché la cultura e la situazione storica voleva verso quella direzione. Questa è la prima osservazione che secondo me faccio. E la seconda è questa. Poi poco fa avete detto che avete individuato il nemico e non ve lo fate più scappare.
Certo.
Siete sicuri di averlo individuato?
Sì. Purtroppo sì. Purtroppo per i cristiani e i monoteisti sì.
Allora devo farvi una domanda. Un attimo che... Aspetta. Un attimo. Chiudi. Secondo voi, la forma ritualizzata dell'angoscia della persona d'oggi, dell'uomo d'oggi, prendi la direzione di non aver mangiato la particola alla domenica, oppure di non avere una macchina di rappresentanza adeguata?
Di aver mangiato la particola domenica?
Non sono mica sicuro, sai. Perché se... perché la maggior parte della gente ha una adesione esteriore a questa cosa qua.
Ma è stata piegata.
Come?
È stata marchiata sul discorso monoteista, che poi faccia altre cose secondario.
Ma ci sono tantissimi atei sedicenti e cosiddetti che sono più monoteisti dei preti.
Ma deve parlare per radio, per te.
Diceva appunto che ci sono molti atei e che sono più preti dei preti. Sono più credenti di chi lo professa pubblicamente.
Ma credenti in cosa? Nel Dio?
Sì, esatto. Loro si dichiarano atei, ma poi alla fine sono credenti. Comunque se vuoi ti rispondiamo per radio, così le tue domande le hai fatte, Silvano ti risponde per radio.
Beh, io ho notato, a prescindere che sono interessato al suo libro e sì, a leggere altri punti di vista, però noto che ci sono, nella macchina uno, per dire una cosa, ci sono i vestiti, tante cose. C'è della gente che, anzi tantissima gente, dispostissima a passare 3-4 anni di vita al lavoro,
sì, sì,
per avere una macchina adeguata, non una macchina che gli serve per l'uso reale. Una macchina che è il suo biglietto da visita, il suo modo di concepire se stesso, di affermarsi nel mondo. Quindi, se per essere conseguenti, devo dire che gli tocca molto più da vicino questa forma di angoscia che non aver mangiato la particola la domenica.
Ti rispondiamo per telefono, dico per radio, scusa.
Ciao.
Rispondiamo subito, prendiamo l'ultima telefonata e poi stacchiamo i telefoni. Vai Francesco.
Sì, pronto? Pronto?
Sì.
Ah, buonasera. Niente, volevo dirle una cosa. Se avete sentito cosa ha detto il Papa ieri?
Sì, che andiamo in paradiso?
Sì.
E abbiamo già pregato di esentarci da questa cosa, ci farebbe un favore.
Ah. No, niente, giusto per...
Sì, l'avevo sentita sta carnevalata qua. Era per concludere bene quel cavato al giubileo.
Ecco, giusto. Va bene, dai.
Grazie, ciao. Grazie.
E stacca pure il telefono di Francesco e adesso non rispondiamo più al telefono, però voglio dare una risposta a questo radioascoltatore che ha dato. Vuoi partire tu? Allora, l'uomo innanzitutto è vero che dici tu che vuole la macchina, che vuole questo, è angosciato da tantissime cose, sono perfettamente d'accordo con te. Però il problema è che noi siamo pagani, non siamo cristiani. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che riteniamo che l'uomo viene costruito, cioè l'uomo nasce dalla vagina della madre e dopo c'è un ambiente che lo costruisce. Cioè il bisogno di emergere, il bisogno di essere Dio in pratica, con la macchina figa, con i vestiti, eccetera, è costruito attraverso la particola. E allora, la particola messa in ginocchio, a pregare, eccetera. E allora lui è angosciato sì perché non ha la macchina, ma questa è un'apparenza che noi vediamo. In realtà l'angoscia gli è stata costruita attraverso il suo essere messo in ginocchio, l'essere costretto a pregare. Pertanto viene, cioè noi, l'uomo si costruisce, non è creato di immagine e somiglianza di un pazzo per cui può scegliere fra la macchina e la particola, no. Siccome da bambino è stato cominciato massacrato educazionalmente, adesso è angosciato perché non ha la macchina, ma questo è dovuto alla particola. Ho chiarito? Secondo
abbastanza. Guarda, comunque non so se avete sentito, ci sono tanti che dicono di essere atei, di essere i miscredenti, di essere di tutto, anticlericali. In realtà quelli sono tanto, molto spesso, anzi generalmente, sono tanto monoteisti quanto i sacerdoti, certo. I preti, tutto il resto. Sì. In quanto, come facevano una volta con le vacche, fin da giovani sono stati marchiati del cervello con un determinato tipo di paradigma, certo, interpretativo, che è quello monoteista, del quale ne convengo, è difficilissimo liberarsi.
Poi un'altra risposta è l'avvento del cristianesimo. Tu dici che l'avvento del cristianesimo, se fosse stato cristianesimo, sarebbe stata un'altra cosa. In realtà non è vero questo. E perché non è vero questo? Perché il cristianesimo, come le altre religioni che si sono affacciate, non è morto soltanto perché il cristianesimo aveva una novità rispetto al mitrianesimo, per esempio, altre cose, cioè aveva la strage e lo sterminio. Cioè, voi non riuscite nemmeno. Io ho fatto una trasmissione parlando di tutte le stragi che ha fatto il cristianesimo in Grecia, nell'ellenismo, per riuscire a imporsi come religione di Stato, per riuscire a conquistare l'emotività delle persone. Il fatto di fare strage per la religione non era passato dall'anticamera del cervello a nessuno. Anche il mitrianesimo, dal quale il cristianesimo ruberà tantissime cose, anche gli stoici, dal quale il cristianesimo ruberà Bambassa, i neoplatonici, da cui il cristianesimo ruberà Bambassa, non gli è mai passato per la mente di fare strage di migliaia, migliaia, migliaia di persone per costringere alla loro religione. Questa è la chiave di volta del cristianesimo, che prima ha servito l'imperatore e poi attraverso l'imperatore ha massacrato le popolazioni. Questa è l'unica novità che ha portato il cristianesimo. È chiaro che il cristianesimo vuole far passare che era necessario il suo avvento, eccetera. Noi sappiamo benissimo che già l'imperatore Augusto aveva cominciato a farsi passare come un uomo Dio, sicuro si è innestato il cristianesimo. Siamo d'accordo. Ma il fatto dello stragismo, del massacro, della tortura finalizzata alla conversione religiosa e costruire i bambini, distruggere emozionalmente i bambini, questo è stato il cristianesimo.
E l'Islam, i monoteismi in generale.
Sì, ma, sì. Cioè, questo è avvenuto solo per cui loro sono la vera novità stragista della storia, questo è, bisogna che pensi. Dopo anche altri hanno sterminato, hanno massacrato, hanno macellato milioni di persone, ma hanno fatto ad immagine e somiglianza di quanto hanno imparato dal cristianesimo. Cioè l'uomo non è creato ad immagine e somiglianza di un pazzo, ma viene costruito dall'ambiente. Bene. E pertanto partendo dal presupposto che l'uomo è costruito, il responsabile dei suoi massacri è chi ha costruito l'uomo. E questo che un altro punto che noi facciamo fatica a far comprendere. Cioè, costruire un uomo da bambino, si è responsabile di tutte le malvagità che fa quell'individuo quando si immedesima ad essere immagine e somiglianza del Dio padrone. Avere la macchina figa è immedesimarsi ad immagine e somiglianza del Dio padrone, perché vuol dire manifestare un'apparenza di superiorità rispetto agli altri, esattamente come fa il Dio padrone che sta sulle nuvole. Se non oh, Francesco, niente, no, come stregone sono fallito.
Beh no, sono falliti i monoteisti. Ah. Sono falliti i monoteisti.
Va bene Francesco, cosa facciamo?
Noi dobbiamo chiudere perché sono dalle 8.
Esatto.
E Stefano è già fuori. E io ricordo appunto sempre che questa sera alle 20:30 a Marostica, in via Montero 66, c'è l'incontro di Radio Gamma 5 sulle esperienze di premorte. Saremo presenti sia io, sia Silvano, sia Claudio, e c'è anche il banchetto delle pubblicazioni dell'Istituto con il libro di Claudio Simeone sulle esperienze di premorte e c'è anche il libro di Silvano. Se no, trovate tutto su internet. Io vi saluto e lascio
ciao
il microfono a
tutti, noi presentiamo
Stefano.
Le nostre cose e saranno là anche se qualcuno vuole comprare qualcosa, aiutando la radio. Ciao.